Ok. Che sono durissimi e bellissimi, no? Sono veramente alcune espressioni, non so, nelle vostre orecchie, no? Ma che io trovo dure, ma veramente belle, no? A tutto tondo, per niente consunte dal linguaggio religioso, no? Questo capitolo 4 e 5. La prima parte, poi vediamo la seconda parte, ma in questa prima parte sono due figure, no? I sacerdoti e i notabili capi. Allora, qui ancora una volta, come sempre, no? Si può fare la lettura esterna, no? Dire, ah, la Chiesa come funziona male, il suo Stato come funziona male, no? Che è vero, forse è vero, forse no, no? Ma la questione della scrittura non è mai questa, no? Non è mai quella di dire che in un certo tempo è così, in un certo altro tempo non è così, è esterna a noi, no? Il problema è che ognuno di noi ha una sua struttura di potere interna, no? Ha una organizzazione delle sue cose dentro l'anima, no? Ha sacerdoti, re, principi, no? Popolo, madri, figli, greggi, armenti, no? Ci sono parti di noi che hanno ciascuno di questi ruoli, no? E allora il primo grande elemento del giudizio, cioè la prima botta dura, e sui sacerdoti e i capi, e in particolare sul tema della conoscenza, no? Quante volte cioè, non hanno conosciuto, non conoscono, no? Un popolo che non comprende. Se volete, traduzione proprio minima, no? da questo grande quadro la cosa piccolina, poi così lavoriamo, cioè capendo il concreto, lavoriamo a riunire, no? Sapete quante volte, no, abbiamo detto, ma noi non capiamo, nessuno ci ha spiegato, no? Noi non sapevamo, no? E in questo testo quello che si dice è che uno ha il dovere di sapere, no? Cioè, il primo giudizio da dare su di sé è se sappiamo abbastanza di noi stessi, della nostra fede, della storia, della vita, se ci siamo dati tutti gli strumenti necessari, tutti i sacerdoti e i capi, cioè tutta la parte razionale di noi, la parte potente, la parte che conosce, che incontra la realtà, sufficiente per sapere di noi, per sapere dei nostri desideri, della nostra vita, per conoscere la nostra fede, per sapere le scelte che facciamo, per essere vedenti, non naïve, dicevamo stamattina, veggenti. Questa è la prima condizione perché il giudizio sia possibile, no? Ed è la prima accusa che il profeta fa. Contro di te, sacerdote, muovo l'accusa, tu inciampi di giorno e il profeta con te inciampa di notte. Perisce il popolo per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Allora, il nostro sacerdote interiore, no? È colui, è quella parte di noi, in qualche modo deputata a mettere in contatto la totalità della nostra vita con il pensiero, la realtà di Dio, no? Con la spiritualità più seria della nostra vita. E in genere è il primo che va a farsi friggere, no? Nel senso che le cose cominciano a separarsi. Il popolo perisce, no? La nostra vita quotidiana, il quotidiano, le piccole cose, eccetera, periscono per mancanza di conoscenza, no? Perché c'è il sacerdote in noi che non fa quello che dovrebbe fare, no? Che non spiega, che non ammonisce, per rifarci all'omelia di stasera, che non corregge, no? Pensate al Vangelo di stasera, no? Questo prete ha fatto l'omelia anche molto pulita, no? Così con un'interpretazione accettabile, no? Ma è solo metà della verità, no? Infatti non ha minimamente accennato la seconda parte del brano, che era quello sulla preghiera, no? Se due si accorderanno di chiedere la stessa cosa, gliela concederanno. Perché in realtà l'altra metà del brano è che quella cosa è prima di tutto un quadro interiore, no? Che ciascuno di noi ha un fratello errante dentro, no? Che deve correggere. E ciascuno di noi chiama raccolta le sue stesse forze, no? I due o tre dentro di lui, due o tre punti della sua vita che possono aiutarlo contro il proprio fratello errante, no? E allora quando dentro di noi noi ci mettiamo d'accordo in due a chiedere la stessa cosa, la realtà muta. Tutte le volte che siamo stati unificati in un desiderio, prima o poi il desiderio si è realizzato. Se qualcuno può dimostrarmi che non è vero, no? Cioè, a me non è mai accaduto che non fosse così, no? I nostri desideri non si realizzano quando le parti sparse di noi, senza parlarsi tra di loro, lo desiderano, no? Allora mi pare veramente, no, che questo sacerdote in noi, che rifiutando la conoscenza rende impossibile qualsiasi giudizio del popolo, cioè la nostra vita quotidiana, le piccole cose, gli impegni, le baracche varie, i piccoli rapporti con le persone più feriali, più normali, in cui uno parla del più del meno, eccetera. Tutto questo comincia ad andarsene lentamente alla deriva per conto suo, no? E perché il sacerdote che è in noi non fa il suo lavoro? Per esercitare giudizio bisogna avere un sacerdote santo dentro di sé, perché se no non abbiamo conoscenza sufficiente. Ed è pazzesco, no? Con il versetto 10 e versetto 8, 9 e 10, ma 8 e 10 sono, come si dice, in stretto legame, non sono una, non mi ricordo come si chiama, figura retorica, comunque sono, si rimandano, no? Il versetto 8 dice, del capitolo 4 sto parlando: essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità, mangeranno ma non si sazieranno, si prostituiranno ma non avranno prole. Se ci nutriamo del nostro peccato continueremo ad avere fame. Se ciò che cerchiamo per rispondere alla nostra domanda di conoscenza è solo la risposta a una delle parti di noi, se è un'idolatria, cioè se è il pensiero di cavarcela da soli, di trovare da noi stessi in carri, cavalli e cavalieri, per usare l'immagine di stamattina, una risposta alla nostra fame, mangiamo e non ci sattiamo, generiamo e non vivi e prole. E poi allora quel versetto 12 che è bellissimo secondo me: il mio popolo consulta il suo pezzo di legno, il suo bastone gli dà il responso, perché uno spirito di prostituzione e di svia si prostituiscono allontanandosi dal loro Dio. Io penso spesso a quanti pezzi di legno ci sono nella mia vita, quante domande faccio a chi non mi può dare risposta alcuna, no? E allora poi, casa del re, del capitolo 5, no? Porgete l'orecchio perché contro di voi si fa il giudizio, no? C'è l'altra dimensione della nostra vita, no? Che è il potere. Il potere di noi sono stessi, ma anche la capacità di esercitare potere sulle cose, sulle persone, no? Il potere di trasformare la realtà, di decidere, di prendersi responsabilità. Ne abbiamo parlato ampiamente con gli scout in questi due giorni passati, no? Questo è un tema che secondo me è terrificante, cioè, su cui dovremmo veramente fare proprio un esame di coscienza, oltre che personale, anche culturale, no? Noi in genere la nostra parte di potere è quella in assoluto più bambina, più meno educata, meno ascoltata, meno compresa, perché il potere sembra un dato negativo in sé, no? E dunque siamo sempre terrorizzati, no? E allora in ambito religioso parliamo di servizio, che ha i contenuti di un autoritario violento bestiale, ma si chiama servizio così non fa paura, no? E così non esaminiamo la struttura di potere, no? E negli altri ambiti semplicemente non usiamo la parola, no? Per cui in ambito professionale uno necessariamente deve, per esempio, gestire del potere, nella vita quotidiana, no? In famiglia, uno deve gestire del potere, nel senso che le cose accadono e dobbiamo decidere, assumere responsabilità, fare, non fare, no? E il nostro giudizio su questo è sempre uscirne con le mani pulite, no? La nostra massima ambizione sarebbe essere corretti. Dio non è corretto, questi versetti lo dimostrano chiaramente, no? Dio è molto scorretto, perché la correttezza non è il criterio di Dio, la correttezza è il criterio dello stoicismo, di una serie di filosofie, no? Ancora una volta il discorso di stamattina sulle confusioni, no? La correttezza è il criterio che si può usare nei rapporti economici, mercantili, no? Bisogna essere corretti, no? Facciamo contratti, io lo rispetto, no? In amore, se si è corretti, dopo un po' non ci si ama più. Perché gli amori, se funzionassero sulla correttezza, sarebbero tutti morti. Gli amori funzionano sulla verità, e la verità non è corretta, perché la verità è forte, no? Perché la verità è compromissione, perché la verità non ti consente di essere sempre equanime, distaccato, distanziato, perfettamente obiettivo, no? Allora, qui io dico solo il titolo, no? Ma una buona domanda sarebbe: che conti abbiamo fatto dentro di noi con il potere? Grande o piccolo che sia, no? Enorme o minimo, sulla nostra stessa vita, sulle poche cose che ci riguardano, oppure no, su grandi cose, no? Con gli scotti a lungo parlato sul potere educativo, no? Sull'auto-identificazione di sé come educatori, no? Che è una sottile grande forma di potere, no? Non dispongono le loro opere per far ritorno al loro Dio. L'arroganza di Israele testimonia contro di lui. Le parole parlano da sole, non credo sia bisogno di particolari commenti. I capi di Giuda, versetto 10, sono diventati come quelli che spostano i confini. Pensate che bella questa cosa, no? Quanto abbiamo parlato in questi anni dei confini, dell'esperienza del limite, del nostro confine personale, la conoscenza del confine tra me e l'altro, l'interiorità, abitare il confine, cioè sto dicendo dei titoli, no? Mi dispiace un po' per quelli che non c'erano, perché questi titoli sono puramente evocativi, ma abbiamo parlato tanto, no? Di come diventare adulti e la misura di alcuni confini, no? Tra me e la realtà, no? E smettere di dilagare sulla realtà, no? Ed è trovare, fare del confine il luogo dove due realtà non si dividono, come siamo abituati a pensare, ma si incontrano, perché due terre che non hanno un confine in comune non sono vicine, no? Dunque è tutta l'esperienza di questa cosa. Allora, i capi di Giuda, no? La nostra parte di potere finisce sempre per spostare i confini, no? Non è, come dire, non permette alla realtà di essere quella che è, no? E allora Efraim ha visto la sua infermità, Giuda la sua piaga, no? Dopo tutto questo macello almeno hanno visto che avevano, che stavano male, no? E Giuda si è rivolto al gran re. Efraim è ricorso alla Siria e Giuda si è rivolto al gran re, ma egli non potrà curarvi, non guarirà la vostra piaga, perché io sarò come un leone per Efraim. Questa conclusione del capitolo 6 è bellissima, no? Dio come un leone, altro che corretto, no? Una fiera feroce. Io farò strage e me ne andrò. Porterò via la preda e nessuno me la toglierà. Pensate a quanto spesso nella scrittura Dio paragona se stesso a un ladro. Il ladro che viene di notte, il ladro delle parabole, no? Eccetera. Veramente, no? Dio è un predatore. Perché è colui che arriva quando non è atteso, perché se non aspettasse il ladro nel tempo in cui deve venire, non potrebbe rubare, no? Aggiunge inatteso, prende e se ne va. Sarebbe interessante fare due ragionamentini su come funziona il giudizio come esperienza di preda. Noi abbiamo sempre questa impressione che per giudicare correttamente uno deve essere quieto, distaccato, equilibrato, fare tutto un ragionamento che comprende tutto, che tiene conto di tutto, no? Mentre per esempio qui veramente l'immagine che noi abbiamo è che Dio esercita un giudizio predatorio, no? Bricoleur, a frammenti, no? E interviene su una cosa e questo muove, no, il resto. Poi, boh, che cosa succederà nel quadro generale? Non è nelle nostre mani. Io uso spesso l'immagine, no, della tattica e della strategia. La tattica è quella per quell'arte militare per cui la strategia è quell'arte militare per cui uno fa il calcolo delle proprie forze, no? Stabilisce dei bastioni, delle fortezze, no? Ha un territorio da difendere, organizza le sue porte, eccetera. Parte da un possesso, da un potere, no? E riguarda soprattutto lo spazio. La strategia è, la tattica è invece la guerriglia, no? Di chi gioca sul tempo, ha poche forze, non ha spazio proprio, non può costruire bastioni, ma colpisce e se ne va, no? Dalla linea Maginot in poi, a fine della guerra del Vietnam, enormi potenze con grandi capacità strategiche sono state tenute in scacco da piccoli e insignificanti eserciti di gente capace di giocare sul tempo invece che sullo spazio, di colpire e andarsene, e che diventava imprendibile, no? Il terrorismo è un'esperienza di tattica, no? Il terrorista è sempre vincente, purtroppo, rispetto, non so, pensate al discorso delle Olimpiadi d'Atlanta, no? Perché tu puoi mettere su un marchingegno di sicurezza tale, ma dato che non sai né quando né dove, no, la falla, mentre l'altro sta solo ad osservare te, ti lascia fare tutto per vedere dove è la falla. Lui deve osservare una sola cosa, no? Deve trovare il buco. E tu devi prevedere tutto il prevedibile, dunque non ce la farai mai, no? Se vogliono ci arrivano. Perché per quanto tu abbia potere, spazio, controllo, energie, forze, non puoi mai prevedere, per esempio, l'imprevisto. Mentre uno che sta lì a guardarti e aspetta il tempo favorevole, quando l'imprevisto accade lo coglie al volo. Allora, come credenti noi abbiamo costruito una struttura di vita e di giudizio sulla strategia, no? Sullo spazio, la città di Dio, la conquista degli spazi sociali, la logica delle virtù personali come piccola acquisizione di spazi, no? Eppure Dio si dipinge sempre come un predatore, un ladro, cioè uno che ha una tattica, no? Che agisce sul tempo, il Dio della storia agisce sul tempo, non sullo spazio. Colpisce e se ne va, parte da un non possesso, da una situazione di povertà, di minoranza, di minorità, e dunque non ha l'onere del sistema generale, no? Funziona come Dio, fa sempre l'opposizione, no? Non ha l'onere del governo e dunque fa sempre bella figura, perché può criticare, e c'è sempre possibilità di criticare, e non ha il dovere di governare, no? Vabbè, potrei parlare di loro, ma sarà meglio lasciar perdere. Allora, sesto capitolo. I capitoli 7 e 8 sono la seconda parte, no, di questo così raccolta di oracoli di condanna, no? Capitoli di come dire, in cui non si parla più dei re dei sacerdoti, no, ma della vita del popolo di Israele, di come il popolo vive, e ci sono questi temi che continuano a tornare, quelli della conoscenza. C'è quel versetto chiave, il versetto 6 del capitolo 6, perché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio e degli olocausti. E c'è tutto il grande tema del rivolgersi agli stranieri, del fidarsi d'altro, del mescolarsi alle genti, non gridano a me, non si rivolgono a me. E la grande domanda è: a chi ci rivolgiamo nel nostro giudizio? A chi chiediamo domanda? A chi diciamo parla? La relazione universale, la relazione a sé e alla propria condizione sessuata, e la relazione al potere. Allora, tu li puoi chiamare con tante cose, ma questi sono i nostri tre assi portanti, no? E se uno non ha in qualche modo visitato queste tre parti, l'identificazione con i genitori interiori, che si possono prendere cura, far nascere, nutrire e custodire tutti i bambini, non ti riesce, nel senso che prima o poi una di queste tre dimensioni ti si catapulta addosso, no? Ad esempio, io non so, noi credo che così tanto quanto questa relazione all'universale è la cosa che abbiamo percorso di più, che non vuol dire solo relazione a Dio, non vuol anche dire relazione alla storia, agli altri, cioè tutto ciò che non sono io. Già ci affanniamo, ma pensiamo al nostro primo seminario sull'adultità, no? La realtà è tutto ciò che io non sono, no? Ci affanniamo, ma vediamo almeno dove sta il problema, no? Sulla relazione a noi stessi e alla nostra dimensione sessuata, no? Che sarebbe l'immagine della prostituzione, lì già navighiamo abbastanza, ma sulla relazione al potere in genere navighiamo alla stragrande, eh? No, bravia. Allora, mi pare che, per esempio, queste tre immagini, no? La prostituzione come immagine di rapporto alla propria, all'essere di sé come sessuati, cioè come determinati storicamente, come non neutrali rispetto alla storia, no? All'universale, come l'immagine dell'idolatria come rapporto all'universale, no? E l'immagine ai poteri, no? Carri, cavalieri, potenze straniere, eccetera, come appunto ragionamento sul potere, uno o due ragionamentini li potrebbe fare, no? Cioè, e qua la cosa che si dice su queste tre cose è che sono male laddove non riportano a te. Cioè, se tu punti sui carri, sui cavalieri altrui, sulle potenze straniere invece che sul tuo potere, se tu ti prostituisci, cioè vendi te in cambio di qualcosa, no? Se tu sei idolatra, cioè ti fidi di qualcosa, di qualcosa che nell'universale non ha un rapporto preciso personale con te, ogni volta che tu su queste tre dimensioni giochi su qualcosa che non ha relazione personale con te, tu ti freghi, pianti casino. Questa è la traduzione moderna delle tre immagini, no? Che dunque tornano, no? E qui, non so, secondo me c'è un bel po' da pensare. C'è veramente un bel po' da pensare, no? Non so, una delle cose che io pensavo per me preparando questo tema è che, ad esempio, ciò che fa parte del mio essere, no? Del mio essere storico, no? Del mio essere assoluto, no? È questa dimensione della conoscenza, della capacità di insegnare, no? Cioè di spiegare le cose in modo che la gente le può sentire, no? E le capisce, le vede, no? E mi chiedevo quanto questo per me è strumento di prostituzione o no, cioè quanto io vendo questa cosa in cambio di che, no? Di sicurezza per la mia immagine, di rassicurazione, di che, o quanto è dato invece in una relazione amorosa, no? Dunque come uno è se stesso dentro un amore in cui certo che è contento come i punti piccoli di mostrare una bella cosa di sé, si sente tutto, no, perché mi è riuscita proprio questa scena da figo tremendo, bellissimo, no? E uno si gasa, però detta questa contentezza non è una merce di scambio, no? È che uno arriva lì con questo nuovo ramarro tra le mani, dice guarda bello ramarro, no? Perché è come un pupo piccolo, ha fatto una scoperta bella, no? E la offre. Ad esempio, la vigilanza su questo, no? Quanto il nostro essere noi lo usiamo nei confronti degli altri come strumento di prostituzione, no? Come vendita in cambio di qualcosa, o come strumento di prostituzione rispetto a noi stessi, cioè come autogiustificazione, come autogiudizio, no? come vendita in cambio di sentirci corretti, giusti, buoni, santi. Cioè, questa roba qua, secondo me, uno ce l'ha. Dici, va quella netta, farci un esame di coscienza un po' rassegnato, no? Perché si tratta prima di sapere delle dimensioni di sé, secondo di vedere come le usa, e terzo di smascherare quando le dà in cambio di qualcosa, no? Però per esempio questo significa anche sapere che cosa vuol dire essere sé in un rapporto amoroso, cioè qual è il contrario di vendere in cambio di qualcosa, ma invece offrire dentro un amore. Cioè, per dirti come concretamente rispetto alla mia esperienza che cosa significava quel discorso lì sulla prostituzione, no?
Forse non è un po' di avere di parlare di questo, perché per esempio per quelli che fanno un lavoro come il nostro, che si parla per esempio di un servizio, un lavoro, di fatto è un lavoro in cui dico di questa parte della mia personalità, facendo finta di non, che non ci sia.
Questo sì, anche se vale per anche molti altri lavori, no? Fare il medico certo non è meno una posizione di potere, no? Tutte le volte che tu sei di fronte a uno che non sa, no? E la cui vita per poco tanto, non necessariamente la vita nel senso che sta morendo, ma in cui un aspetto della sua vita che può essere una piccola o grande malattia eccetera sta nelle tue mani e lui non sa, no? E tu hai in mano gli strumenti di conoscenza, no? Di cura, ma anche gli strumenti del limite, cioè sai bene fin dove puoi arrivare, no? Che cosa può essere curato o no, anche lì due ragionamenti sul potere non basterebbero affatto, no? Ma
allora se non è che si sa che quella è una relazione di potere, è nato perché lo paghi, perché
ma
ma tu che hai detto. Anche l'insegnante dovrebbe saperlo, perché sa che a volte si fa tutto.
No, lo sa l'utenza. Sto parlando di io come utente reale dal medico, so che non può poter dire.
Beh, anche ragazzi,
anche ragazzi, no, no. Qui il problema è il medico o l'insegnante, perché il medico secondo me dopo un po', ma inevitabilmente, no? Perde un po' di vista, no? Questa grande posizione di potere che ha, no? Io certe volte sento parlare dei medici miei amici a cui voglio bene, che penso siano anche persone serie, parlano dei loro malati. In genere quelli seri, no? Sempre con un certo affetto, cioè vedendoli come persone, non è che dicono ah. Però per esempio fanno delle osservazioni, no? In cui tu lo guardi e ti dici un attimo, cosa stai dicendo, no? Allora lui si ferma, ci pensa un attimo e dice no? Non so, sulla stupidità delle domande dei malati, no? Perché dopo un po' uno non si rende più conto, no? Che se tu sei fuori da questo mondo non è affatto stupida una certa domanda, ma è esattamente l'ansia che tu hai, che magari non c'entra una mazza di niente con la realtà. Però siccome la realtà la conosce il medico in genere e non la realtà determinata, scientificamente probabile, eccetera, no? Non, la conosce il medico e non il malato, a te ti si scatena, per esempio, qua in quanto malato, una paranoia, no? Che dopo un po' il medico non si ricorda più che è possibile che ti si scateni questa paranoia, no? Che non è indice di stupidità, ma che fa parte dell'umana struttura psichica, che ti venga una paranoia che non ha senso, e in cui spesso, siccome lui sta in una posizione di potere, basterebbe che invece di dire ma che cavolo domanda, uno si mettesse lì e facesse due, cioè faccio un esempio molto banale, no? Io recentemente ho avuto un certo sintomo per cui sono stato un po' male e mi è scattata la paranoia che, siccome è stato il sintomo che sia mia zia, che mio nonno, che mia nonna, che sono morti tutti i tumori al fegato 15 giorni prima di morire, hanno avuto questo sintomo qua, a me mi è venuta la paranoia che io avevo un tumore al fegato, cosa che secondo me periodicamente nella vita della gente tutti si fanno una paranoia di questo genere. Allora sono andata alla sorella di Mar- cioè, non volevo andare dal medico perché ero terrorizzata all'idea che quello mi diceva è vero, lei ha un tumore al fegato. Io ma ho passato una settimana, cioè non che mi contraccesse, però che avevo sempre questo retropensiero, no? E che tutte le volte che avevo sto sintomo dicevo adesso io devo farmi coraggio, devo andare dal medico, sentirmi dire questa cosa, così mi organizzo il tempo che mi resta da vivere. Cioè, che uno ride, però secondo me quando tu ci caschi dentro, tra l'altro non a caso psichicamente questa cosa mi sbotta dopo che ho compiuto 40 anni, cosa che mi ha fatto una certa impressione, su cui ho fatto una serie di pensieri, chiaramente mi sbotta la paranoia che sto per morire. Cioè, no, assolutamente da manuale, raccontando usciti dalla paranoia, però poi dentro non è così. Alla fine mi faccio un gran coraggio, vado alla sorella di Manuela che è medico, comincio tutto un discorso di quelli così, lei che oltre medico è anche psichiatra, quindi alla terza frase ha sgamato, invece di dirmi ma va, ma che cavolo dici, figurati se c'è il tuo malattia, che era la risposta sensata, nel senso che con una faccia rosa e pasciuta come la mia tendenzialmente piuttosto improbabile che sia in uno stato terminale il tumore al fegato, no? Però voglio dire, se lei mi diceva ma che cavolo dici, io rimanevo con la mia paranoia di fatto, no? Allora lei si è messa lì e mi ha fatto un ragionamentino di 3 minuti 3, no? Su più o meno il percorso di un tumore al fegato, no? E dove sta questo sintomo che io avevo rispetto, no, a questa faccenda, cioè che certo che chi ha 15 giorni di vita di un tumore al fegato gli viene questo sintomo, nel senso che a quel punto gli si è scassato talmente tutto, no? Cioè c'è già tutto, circolazione, cuore, che vanno a farsi friggere, che gli viene fuori anche questo sintomo che di per sé è di un'altra cosa, no? Me l'ha spiegato in 3 minuti, no? E poi mi ha detto quest'altra cosa che produce questo sintomo ce l'ha il 90% degli italiani, dipende da questi e questi fattori, succede ciclicamente per questi e questi motivi, piglia 2 diuretici e sistemi sta facendo qua, se non la sistemi facciamo un po' di analisi perché ha occhi croce, no? Ha preso 2 diuretici nel passato, cioè nel senso che è assurdo. Però si è messa lì un attimo e mi ha spiegato, ma in 3 minuti, non è che mi ha fatto chissà quale spiegazione scientifica, no? Poi mi ha detto non raccontare a nessun medico come te l'ho spiegato, perché non era una spiegazione scientifica, no? Allora voglio dire, questo qua è un esercizio che però se uno fa l'ospedaliero, vede 60 malati tutte le mattine, dopo 3 mesi, no? Per dire, cioè, vabbè, parlo questo aneddoto. avanti. Oltre però la questione lavorativa, il tema del potere, secondo me sulla questione lavorativa ancora non ci facciamo niente, ma lo vediamo un po', si comincia a vedere. Ma per esempio nei rapporti, nelle relazioni, nei rapporti educativi extra professionali, nei rapporti amorosi, nella gestione sulle cose. Cioè il potere è una delle nostre strutture identificative, non è una cosa legata ad alcuni ambiti e ad altri no. O a chi c'è che arriva? Uno fa la barba con due dita.
Andato
verso
la cucina. No, no,
la barba.
Cioè non è una cosa che eserciti in alcuni ambiti o no. È una struttura di noi, è come la sessualità, non è che uno è sessuato se scopa con un altro, uno è sessuato di suo, no? Poi esercita a diversi livelli, diversi modi di sessualità secondo dei rapporti e delle situazioni, ma uno rimane un maschio o una femmina sempre perché lui è un maschio o una femmina, no? O un confuso, come spesso succede. Il potere è lo stesso, cioè è analogo, è dello stesso livello, no? Noi siamo persone che si esprimono, che esprimono la propria identità attraverso un tipo di struttura di potere. Nel caso dell'identità sessuale ce ne sono grosso modo due più o meno, allora uno in genere entro i 12 anni ha una identificazione di base, aiutato da tutta una serie di elementi morfologici, cioè fisici, eccetera, eccetera. Sul potere il fatto che i modelli, no? Sono molto più numerosi, in genere non è che ti vengono le antenne verdi, il naso adunco, cioè non danno una morfologia visibile, in genere noi non sappiamo qual è il modello di potere che esercitiamo, che viviamo, che tipologia di potere apparteniamo. No? E poi ne vediamo magari i sintomi dentro una situazione lavorativa o dentro una situazione di scontro di potere, cioè di esercizio del potere. In cui facendo l'esercizio vedi per differenza sull'altro con cui cozzi una serie di questioni.
Potrebbe anche essere una situazione di gestire un potere, cioè che uno non propone, forse a quale legge, forse in base a chissà quali pensieri che fanno tutti i segni, non avere potere.
Quello che tentavo di spiegare prima è che il termine potere di per sé, no? Non dice che tu usi potere in senso come noi lo usiamo nel linguaggio comune, cioè hai un potere, eserciti su un altro un potere, no? È come dire, cioè non esiste una persona che non è sessuata, no? Esiste una persona che ha vari livelli di esercizio della sessualità in vari tipi di rapporti, esistono persone che non scopano, no? Ma questo non dice che non sono sessuate, no? Dice che la loro identità sessuale si esercita in modi passivi, negativi, scalati diversamente, attraverso tipi di relazioni, ok? Allora non si dà che uno non ha una struttura di potere, perché, cioè perché vorrebbe dire che uno non ha 46 cromosomi, eh?
Non ne ha coscienza.
Non ne ha coscienza sicuro, cioè questo è molto probabile, ma esistono dei modi, per esempio, no, faccio l'esempio classico, così ci capiamo benissimo, ci sono quelle madri, quelle lì, io ho sacrificato tutto per te, no? Vedete, per esempio, quelle delle barzellette, no? Ci sono quelle che, la Bellotti,
fatto tanti sacrifici
per farsi studiare, la Bellotti dice, la figura, il modello immolativo, no? Io ho rinunciato alla mia vita, ai miei interessi per occuparmi di te, no? Esempio, questa forma qui, no? Non è che è un non esercizio di potere, no? Perché io non ti ordino, io non sono autoritario, io non ti dico cosa devi fare. Al contrario, è una delle forme più autoritarie, ricattatorie e pesanti di potere che ci siano. Perché non essendo un potere esplicito, tu nella relazione con quello cosa fai? Lo schiaffeggi? Ma come? Se ha fatto tanti sacrifici per te, non puoi. Perché se tu interloquisci con quel potere, tu ti senti in colpa tu, perché quello ti ha detto fai pure, no? E stava persino male, no? Ti ha detto fai pure sapendo che mi fai dispiacere, tu ti senti un mostro. Per me nell'educazione dei bambini questa cosa è in genere fortissima nelle strutture familiari, no? Mentre è molto più difficile
esercitare un potere cosciente, cioè in cui uno dice no, questa cosa non la fai, perché io ritengo che non sia giusta, può darsi che mi sbaglio, e quando tu avrai piena responsabilità di te e capacità di decidere per te, forse la farai. E io non sono sicuro di aver ragione, ma per quanto mi è dato in coscienza in questo momento, io ti dico no. Perché questo, che è un esercizio cosciente di potere, non è ricattatorio, nel senso che io mi assumo la responsabilità di questo esercizio di potere, dato che essendo il tuo genitore o autorità su di te, no? E ti metto nella condizione che appena c'hai parole abbastanza, testa abbastanza, identità abbastanza, tu mi dica, mi dici no, e io lo faccio lo stesso. Perché io sono autonomo, sono grande, ho le mie idee, eccetera, eccetera. Per esempio, i rapporti psichici tra genitori e figli più complicati e più dannosi sono quelli in cui non si litiga mai. Proprio per questa questione del potere. Cioè, quelli apparentemente essere le famiglie felici sono in genere un disastro dal punto di vista psichico. Perché non si dà che tra una figura autorevole e una figura che subisce autorità non ci sia conflitto. Se non c'è conflitto, perché il conflitto è violentato. Capisci? Allora, in questo senso, una madre così potrebbe dirti: io non ho potere sui miei figli.
Ma io penso al potere in relazione a se stessi, cioè.
Non so, cosa dipende anche dalle situazioni delle persone, cioè in ogni situazione che magari in un gruppo, in un duo, in una coppia, dove in alcuni momenti l'altro che esercita il potere e viceversa, in altre situazioni, quindi in queste situazioni magari ti sembra di non esercitare il potere,
no? Non è di pensare di non esercitare il potere, ci dà la situazione di pensare di non non averlo,
cioè, di non essere nella possibilità di scegliere se esercitarlo o no.
Mi viene in mente, per esempio, l'immagine anni fa, per tanti anni fa, quando avevamo visto a Celio un campo La Bella e la Bestia, che c'era stata quella scena della biblioteca, e dove è stato tutto discorso sul fatto che questo tipo qua, la bestia, mette in campo la sua biblioteca, no? Mm-hmm. Mette fuori tutto quello che lui ha,
che lui ritiene di aver di bello.
Lui ritiene di aver di bello per affascinare questa donna, no? Ecco, in relazione a questo, per esempio, cioè il pensare di non avere, o di avere comunque una biblioteca molto scarsa, per cui, oh!
Perfetto, eccezionale, Betty. Questo è un esempio, scusa se lo uso, ma visto che l'hai detto è, come dire, di dominio comune, questo è un esempio perfetto di quello che i profeti, che in questo caso Osea, colpiscono, no, come un errore di giudizio che porta idolatria. Cioè, voglio dire, questo è un ragionamento esistenzialmente ateo, cioè, di uno che pensa che non ha biblioteca, o che ce l'ha così talmente scamuffa, no? Questo pensiero su di sé, questo giudizio su di sé, per dirla banalmente, se la dico in modo molto banale, significa pensare che Dio è malvagio, ed alcuni ha dato delle ottime biblioteche ed altri no. Questo è un pensiero idolatrico, dicono i profeti. E per questo io proponevo questo tema sul discorso del giudizio, e innanzitutto il giudizio su di sé, sulla propria vita. Cioè, un credente può pensare che non ha ancora scoperto qual è la sua biblioteca, okay. Questo può pensarlo, o può pensare che ha buttato via la chiave della biblioteca perché probabilmente gli faceva paura, eccetera eccetera, e la conversione è: mi metto a cercare la mia biblioteca, o vado a cercare dove ho buttato la chiave e cerco di riaprirla, cioè vado a disseppellire ciò che mi ha fatto paura, eccetera eccetera, e che ho in qualche modo buttato via, o che non ho mai scoperto d'avere, perché può accadere che uno, per una serie di vicende della sua storia, della sua educazione, non ha mai preso atto di questa cosa, no? Ma secondo il cristianesimo, che in questo non è uguale ai discorsi di ieri, alle religioni orientali, la realizzazione di sé, tutta questa baracca qua, non si dà, no? Perché non fosse altro, proprio la peggiore delle ipotesi, tu hai l'immagine di Dio in te, che è comunque una biblioteca affascinante. Non fosse che hai nient'altro, cioè quando si dice, no, quelle cose che tutti abbiamo sentito dire, ogni vita è preziosa, no, anche il bambino handicappato che vive in modo vegetativo, che bla 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 bla, è una ricchezza, avete presente? Tipo di ragione. Si dice in modo concreto questa verità per i credenti, e cioè che fosse solo l'immagine di Dio in te, e dal punto di vista umano nient'altro, handicappato, grave, in stato vegetativo, eccetera eccetera, quello è una biblioteca affascinante. Allora, se tu sei handicappato, grave, in stato vegetativo, il tuo livello di coscienza di te è tale che non puoi nemmeno tu renderti conto, no? Che sta alla carità degli altri riconoscere questa cosa che tu non hai proprio la condizione minima per riconoscere, no? Da lì in su, cioè alla misura in cui uno sta bene, c'ha almeno 60 di quoziente intellettuale, no? Cioè una roba normale, no? Allora la responsabilità è almeno 50-50 tua e degli altri, cioè tua di avere coscienza, di andare a cercare il tuo, no? La tua biblioteca, e gli altri in qualche modo di accoglierla, no? Cioè, pensare di non aver potere, oltre che un errore in ambito psichico, è veramente un esercizio di ateismo, di idolatria, no? Questo è per esempio il giudizio con Sedec, no? Allora, se io giudico secondo giustizia, nella logica delle bilance, no? Certo che io, che ho un sacco di parole, di conoscenze, di studi, di robe, cioè un po' di carisma, sono estremamente più affascinante che X numero di persone, no? Che sono un po' noiose, non hanno niente da dire, non sono mai uscite da casina loro, quindi non hanno visto niente del mondo, non sanno raccontare niente, cioè, no? Questo però è Sedec, no? Questo è il giudizio ateo, quello dell'oggettivo, no? L'esercizio del giudizio chiesto da Osea è un giudizio credente, no? E non si dà che tu non hai potere. Forse tu non sai niente del tuo potere, questo è possibile.
Rispetto ancora alle ideologie orientali e alle questioni di conoscenza di sé, non potrebbero aiutare a riconoscere la propria biblioteca? O comunque
in genere no, perché in genere l'obiettivo è l'opposto, è l'annullamento del sé singolo. Cioè tutta la religione orientale hanno come scopo di cancellare in te la percezione di te come un singolo. In questo il cristianesimo e le religioni orientali sono inconciliabili da questo punto di vista.
Ma forse allora con la livello
che conosco meno, però l'ipotesi di fondo è la stessa, perché di per sé l'idea di salvezza che queste aree hanno, salvezza per dire il termine cristiano, insomma di benessere finale, di punto da raggiungere, è quello dell'annullamento del sé nell'uno universale. Quindi di per sé lavorano tutti sul discorso anche della conoscenza di sé, in cui usano le stesse parole ma esattamente all'opposto, no? Nel dirti che tu quello che devi conoscere in te è la tua nullità, e che tu non sei niente, no? E che tu non hai niente di tuo, di proprio, di personale, di storicamente determinato che valgano, che è tutto da lasciare, quello che tu riconosci come tuo, storicamente determinato, il tuo carattere, i tuoi desideri, no? Lavorano tutti sull'annullamento dei desideri, l'annullamento del carattere, l'annullamento dei tratti psichici personali,
l'annullamento del corpo,
l'annullamento del corpo.
Ma inteso ad esempio come l'alchimista, che io non ho letto, però ho letto,
sì, ho letto.
Non c'è questa,
io non l'ho letto,
cercare il proprio tesoro,
sì, l'alchimista è questa libra di arte. Non so se hai presente quel raccontino che c'è in Uber, come si chiama il librettino?
Il cammino dell'uomo.
Il cammino dell'uomo, da qui abbiamo, sì, che sì, pone sì, la canzone che dorso sulla stufa. Quello è un libro che esattamente quello, io l'ho letto tutto, sono andato alla fine e ho detto, ma perché non mi hai detto che era prendere quello? Perché mi devo leggere un libro che. Non vi consiglio di leggere quel libro lì, ecco.
L'alchimista?
L'alchimista, secondo me non dice niente, cioè non. Leggetevi il cammino dell'uomo di Buber, dove la stessa cosa è detta in una pagina, e che sbaglia un libro. A me è deluso molto da quel punto di vista. Cioè, soltanto lui dice, inutile andare a cercare tanto in giro, perché prima o poi troverai un altro come che ti dice. Anch'io sono andato in giro a cercare, poi ho scoperto che in realtà il mio tesoro era dentro di me, cioè, stava nella conoscenza di me, insomma, quello è un po' il sostanzio, no?
Non lo conosco. Vedo gli occhi di Betty un po'.
Ma secondo me un altro, cioè il discorso del potere. Potere è, cioè potere è conoscenza, potere è. Cioè, ognuno di noi esercita il potere in un determinato modo rispetto a certe biblioteche, certe ricchezze che ha, certe conoscenze che ha e che altri non hanno. Secondo me quello è stato un lavoro da fare.
Io sono un libro su di me, sulla sua realtà, posso ovviamente trarre anche il potere.
Certo, non posso, creo, è un dato di realtà, non è che scelgo su questo. Sapendo che creo dinamiche di potere, non fingendo che non ci siano.
Non ho capito.
Affrontando altre dinamiche.
Affrontando altre dinamiche, comunque orientandole, cioè scegliendo esplicitamente quali dinamiche di potere creo e quali non creo, cioè in che direzione, verso dove, eccetera, no?
Vabbè, a me spaventa questa cosa, nel senso che
sì, però a un certo punto ti dà anche, come dire, una serenità, adesso la parola, però tu sai che comunque stabilisci delle logiche di potere, d'accordo? Allora, il lavoro da fare è stabilire forse delle logiche di potere sane, no? Sapendo che sono comunque sempre logiche di potere, tu non sfuggi da questa cosa qui.
Cioè, sai, ti spaventa o non ti spaventa? Non è che è un dato su cui è una scelta. Cioè, tu per il fatto di esistere crei strutture di potere, non è che puoi scegliere di non farlo.
No, secondo me è incosciente questo. Questa parola potere evochi
così come la parola giudizio.
L'altro giorno un discorso che ha parlato di dinamiche di potere ha fatto molto di paura sapere che si è sempre parlato di democrazia quando non era democrazia ma era così, era dinamica di potere, cioè mi ha sempre chiamato, ha fatto di paura sapere che in tantissimo tempo abbiamo chiamato democrazia ciò che non era democrazia. Sì,
cioè voglio dire, l'esempio degli scout, non si raccontava il capo del branco, no? Quindi dei lupetti, quelli che hanno 8-11 anni, no? Persona di 24-25 anni, no? Che diceva, no, noi ragioniamo in termini democratici, allora facciamo il cerchio, ogni bambino esprime la sua opinione e poi io faccio una sintesi, no? E il tutto dopo aver detto, parlando prima, no, che i capi funzionano come miti, cioè che è chiaro nel momento in cui il bimbo comincia a sganciarsi dalle dinamiche strettamente familiari, quindi comincia ad avere alcuni problemi di autonomia rispetto alla figura paterna, il capo che è questo, più grande di lui ma non è suo papà, che fa le vaccate con lui in giro al campo, mangia schifezze, fa... per esempio la logica che mi raccontavano è che i capi in genere giocano, cioè stanno sempre nelle gare con i ragazzi, no? Sul principio della condivisione, ma è chiaro che vincono sempre, nel senso che è inevitabile, cioè che uno di 25 anni è più abile di uno di 8 anni a fare una serie di cose, no? Allora in questa struttura mitica, in cui proprio un mito, noi siamo democratici perché tutti parlano e io faccio sintesi, no? Allora, ma detto con assoluta sincerità, cioè proprio tranquillo e convinto, no? Quando tu gli dici, un attimo, questa non è democrazia, questa è demagogia, nel senso che tu li fai sentire cornuti e mazziati, nel senso che poi loro si sentono che hanno deciso loro una cosa da cui non riescono più a distanziarsi a quel punto, no? Perché l'hanno decisa loro, con l'avallo del loro mito interno, di questo qua che è un gran figo, no? E se la decisione non gli piace, non si accorgono nemmeno di essere stati manipolati. Allora, su sta roba qua... si è scatenato il finimondo, nel senso che è come se si fosse visto per la prima volta che le strutture, cioè che se tu hai 25 anni e sei bravo, bello, simpatico, ti occupi dei bambini e lo fai anche con un minimo di bravura, di carisma, hai un potere. Cioè, questa notizia è stata sconvolgente, capito? Cioè, allora il discorso che
il problema, ad esempio, nel campo educativo, rispetto all'esempio, è anche un po' cioè, di relativizzare, secondo me, relativizzare vuol dire che non esiste in, tanti, in, in molti casi una scelta educativa più giusta di un'altra. Per esempio nell'insegnamento, cioè, tu devi decidere se un ragazzo, secondo me, sapere che comunque non esiste la scelta educativa giusta, che se io sbaglio è un disastro, ti dà anche un pochino di fiato, di respiro su certe cose. Uno quando fa una scelta educativa qualche volta, l'importante è sapere che fai una scelta, che quindi magari si, cioè, che tu stai esercitando una struttura di potere in quel momento lì, no? Una certa struttura di potere. Dopodiché scelgo, mi va male, beh, certo non sei mica onnipotente, mica quello che tu decidi per forza deve andare così, no? Secondo me è vero che da un lato spaventa, però è anche vero che dall'altro ti dà un po' più di... Non tutto dipende da me, ecco.
E poi anche quando fai delle scelte per delle cose, tu sai che sei influenzato dalla realtà universale, sei influenzato dalla tua sessualità, e sei influenzato da questi giochi di potere tuoi.
No, per esempio, su questo è fondamentale dare un nome alla propria struttura interna di potere. Ognuno di noi ha una tipologia a maggioranza, no? Con varie sfumature, che cosa... ognuno di noi risponde, così come ognuno di noi è maschio o femmina, ognuno di noi ha in genere una propria tipologia di potere. Allora, sapere il nome della propria tipologia di potere ti aiuta a essere un po' più sereno, nel senso che vedi che poi alla fine, alla decima volta, i giochi sono sempre gli stessi, cioè il meccanismo che metti in opera è tendenzialmente sempre lo stesso, e dunque sei in grado di riconoscerlo da una parte, dall'altra di decidere se va bene o no, cioè se ne metti in opera un altro invece che quello, no?
Però